Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi insieme a Vittorio D'Artora, da Quarto Sant'Elena, nella provincia di Cagliari, parleremo dei siti web realizzati dalle principali emittenti internazionali, con trasmissioni in italiano o anche quelle nelle principali lingue mondiali, ovvero in inglese, tedesco, francese e spagnolo. Al termine il consueto spazio per le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora, a quale diamo il benvenuto in trasmissione. Buonasera Vittorio.
Buonasera Dario e anche a tutti gli ascoltatori.
Ecco, con te Vittorio oggi vogliamo parlare di un argomento sicuramente non nuovo a chi ci segue, quello di internet, ma di quello rapportato diciamo alle emittenti internazionali, perché forse quelli che navigano su internet, sul web, non sanno che c'è stato questo passaggio, diciamo alla fine degli anni Ottanta le emittenti internazionali avevano una programmazione esclusivamente su onde corte, potevano essere seguite quasi esclusivamente da chi aveva le apparecchiature adatte alla ricezione delle onde corte, quindi diciamo principalmente appassionati di radioascolto, radioamatori, SWL, oppure qui in Italia dalle imbarcazioni che avevano apparecchiature per onde corte, mentre poi c'è stato questo passaggio a internet, è nata la rete, è nato il web, e quindi diciamo tutte queste emittenti internazionali che hanno per compiti istituzionali di trasmettere verso l'estero in più lingue, c'è stata questa trasmigrazione sulla grande rete, sul web. Ecco, naturalmente questo oramai è stato proprio un cambiamento storico nell'emittenza internazionale, che esisteva perlomeno dagli anni 30, è durato fino alla fine degli anni 80. Ecco, noi questa sera vogliamo parlare un po' in piccolo di qualche sito web di emittenti internazionali. Ecco, con te Vittorio partiamo dalle trasmissioni in italiano. Quali sono le più importanti emittenti straniere e internazionali che dispongono oramai anche di siti web dove è possibile fare lo streaming, il real audio, no?
Sì, grosso modo in ordine di importanza direi che è da citare senz'altro La Voce della Russia, che ha un sito web molto ben fatto, proprio in lingua italiana. Le trasmissioni sono anche irradiate tramite web, in podcast, insomma ci sono varie possibilità, e offre anche diciamo una pagina per la posta degli ascoltatori, le news sulla Russia e tutte le varie informazioni che possono interessare non soltanto chi ascolta la radio onde corte, ma anche chi naviga su internet. E La Voce della Russia ha questa pagina in italiano che posso dare in indirizzo, è il http://italianruvr.ru, e in questo sito si possono trovare, come dicevo, molte buone, ottime informazioni, oltre naturalmente anche le frequenze d'ascolto nelle onde corte.
Ecco, diciamo La Voce della Russia è una di quelle emittenti storiche, perché è nata nella Seconda Guerra Mondiale insieme a Radio Londra, è anche una delle emittenti che è la possiamo considerare la più colta, no? Io ricordo sicuramente che dalle pagine di questo sito web, per esempio, è possibile informarsi su quella che fu per esempio la battaglia di Stalingrado, o altri episodi storici della Seconda Guerra Mondiale, no Vittorio?
Esattamente, oltretutto ci sono anche iniziative che cercano di rendere noto tutte le informazioni storiche e importanti del secolo scorso, e protagonista naturalmente la Russia, ma anche tutti i paesi, diciamo, europei, soprattutto in quel periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Ecco, ricordiamo che ad esempio dalle voci, mentre che da Radio Londra approdava Ruggero Orlando in italiano, dalla voce della Russia, da Radio Mosca, all'epoca c'era, se non vado errato, Palmiro Togliatti e Antonio Gramsci. Ecco, però parliamo anche delle altre emittenti in italiano. Chi è che c'è, è possibile scaricare da internet, visionare i propri siti web, Vittorio?
Sì, guarda, posso segnalare altre emittenti come Radio Cina Internazionale, che ha un ottimo sito in italiano, paragonabile quasi a quello della Voce della Russia, con l'indirizzo che è http://italiancri.cn, e un altro ottimo sito è quello della Radio Romania Internazionale, che si può trovare sul www.rri.ro, anche questo di Radio Romania Internazionale, a parte che è aperto a molti concorsi, è sempre utile di informazioni storiche e naturalmente sull'emittente stessa. E per concludere di queste emittenti, importante è anche quello della Voce della Russia, della Turchia, che si può trovare sul www.trtitalian.com, è un sito piuttosto recente, ma anche questo interessante, con varie informazioni sull'emittente, sulla Turchia, sui rapporti commerciali tra Italia e Turchia stessa.
Ecco, questo della Voce della Turchia, diciamo, è una trasmissione sorta da pochi anni, quindi andava la pena di sottolinearne l'esistenza. Un peccato, perché ai giorni nostri, se non ci fossero stati tanti cambiamenti politici, avremmo ancora probabilmente su rete, su internet, anche i siti delle trasmissioni italiane di Radio Portogallo, della Deutschlandfunk da Colonia, che ne so, della Voce di Grecia ancora, che fino a qualche anno fa aveva delle trasmissioni nella nostra lingua. Ecco, Vittorio, io direi, purtroppo il tempo è tiranno, facciamo una breve pausa, uno scalo tecnico, e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, d'accordo?
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artura, col quale stiamo parlando di siti web, di emittenti internazionali. La prima parte l'abbiamo dedicato grosso modo ad alcune delle emittenti che trasmettono nella nostra lingua. Adesso sarebbe il caso un po' di dare un'occhiata rapida, visto i tempi che abbiamo a nostra disposizione, anche a emittenti, grosse emittenti internazionali, che dalle onde corte poi negli anni Ottanta sono passati alla grande rete. Questo con grande compiacimento da parte nostra, soprattutto per chi coltiva per esempio la cultura, la lingua inglese, ad esempio quella francese, quella tedesca, no? Ecco, partendo dalla lingua inglese, credo che un sito molto interessante è quello della BBC, no? Che cosa offre, Vittorio?
Esattamente, si tratta di quello della BBC, del World Service, che ha praticamente uno dei più grandi e importanti siti di informazione, naturalmente in lingua inglese, che possiamo trovare, e naturalmente oltre ad avere molte indicazioni sulle televisioni, sulle radio che ancora trasmettono in onde corte o sul satellite, abbiamo moltissime informazioni attualizzate di giorno in giorno, anzi direi di ora in ora, che possono essere utili non soltanto per chi viaggia così su internet, ma anche proprio per sapere informazioni dal punto di vista giornalistico e via. Oltre naturalmente a questo della BBC, che è il più grande, abbiamo altri siti molto interessanti, come quello della Voce dell'America, la VOA, anche questo è multilingue, non soltanto in inglese, abbiamo informazioni per tutto il mondo in qualsiasi lingua, purtroppo esclusa l'italiano.
E informazioni non solo in versione scritta, in versione testo, ma è possibile scaricare anche in real audio, sia dalla BBC che della Voice America le intere trasmissioni radiofoniche, no?
Esattamente, c'è proprio il podcast, oppure proprio si possono anche ascoltare in diretta alcune emissioni di queste emittenti internazionali. È da sottolineare che oltre queste, che sono le due più grandi, diciamo, emittenti in lingua inglese, abbiamo anche da parte della Francia quel sito del France 24, che è un emittente satellitare che negli ultimi anni ha prodotto molta informazione francese, si sta un po' affermando in Europa. E così, se passiamo invece al mondo orientale, abbiamo quello della NHK, che purtroppo non trasmette più in lingua italiana, il servizio era, mi ricordo, di 15 minuti alla mattina e il pomeriggio, però ha un sito molto interessante in lingua inglese che si può consultare, si possono anche scaricare le trasmissioni televisive che vanno in onda via satellite in lingua inglese, ci sono molte informazioni storiche, geografiche, ma soprattutto di notizie sull'Asia, sul Medio Oriente.
Ecco, visto che nella prima parte delle trasmissioni italiane abbiamo citato il sito web della Voce di Russia, l'ex Radio Mosca, e poi abbiamo parlato di BBC e Voice of America, vale la pena di ricordare anche l'altra superpotente, una delle emittenti più potenti del mondo, che è anche Deutsche Welle, no? Che ha un proprio sito web, e WDR, dalla quale un emittente regionale in questo caso, però, che è ancora una trasmissione che si può acquisire in italiano.
Abbiamo la Deutsche Welle che ha un sito molto importante e interessante, perché è sempre più allargato al mondo anche orientale, ce l'ha anche in lingua araba, oltre ad averlo in molte lingue, diciamo, del Golfo Persico. La Deutsche Welle comunque sia è uno dei siti più importanti in Europa, senz'altro da considerare quando si naviga la loro pagina in lingua inglese, che è quella internazionale più importante, però anche per chi naturalmente
conosce. E questo soprattutto per chi vuole, dicevo prima, il discorso quello di vuol coltivare queste importanti lingue mondiali, no? L'inglese, il francese, il tedesco, resterebbe da citare ancora almeno lo spagnolo, la Radio Exterior de España, no? La radiodiffusione portoghese, sono delle emittenti che se si va a inserire la parola chiave nel motore di ricerca Google o altri motori simili, si possono trovare facilmente gli indirizzi, no?
Esattamente, appunto abbiamo l'emittente radio televisiva spagnola che ha questo sito molto importante, che si rivolge soprattutto al mondo sudamericano. E a proposito del mondo sudamericano vorrei citare questo della Telesur, che è un'emittente anch'essa satellitare del Venezuela, che negli ultimi anni sta diventando sempre di più leader nelle televisioni e nei portali web dell'America del Sud.
Ecco, per la lingua francese rammento ai nostri ascoltatori che abbiamo un link direttamente dalla nostra home page, un link su Radio France Internationale, che vi riporta alla possibilità di scaricare un notiziario in lingua francese, ma una lingua più scandita, più lenta per chi è un neofita della lingua francese. Poi ce ne sarebbero tanti di indirizzi web. Il tempo a nostra disposizione purtroppo volge al termine. Vittorio D'Artora dall'altro capo del telefono, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
A risentirci Dario.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Se Napoli pullula di venditori abusivi indiani e srilanchesi che ti vendono il cover per qualsiasi marca di cellulari, adesso la Apple ha varato la prima custodia per iPhone antiproiettile. La protezione si chiama Bulletproof Prof ed è opera della ditta giapponese Marudai, che la vende al prezzo non proprio economico di $650. La custodia è in grado di resistere a un proiettile calibro 12, ma ci sono diversi risvolti della medaglia che la rendono poco accessibile, oltre al cliente medio, anche per il prezzo ovviamente, anche per il fatto che il guscio trasforma l'iPhone in un mattone di oltre 2 kg, e certo, parlando prima di Napoli, un mattone può sempre essere un raggiro, ma ogni modo la protezione mette assicuro solo il retro del telefono e allo stesso tempo ha delle falle perché il buco della lente per le foto resta scoperto, totalmente scoperta anche la parte anteriore, che ha come unica protezione un sottile foglio di alluminio. Il giovane Glyn Mangum di York in Inghilterra ha deciso di uscire allo scoperto per chiedere scusa a Facebook dopo averne violato i server. Il misfatto gli è costato 4 mesi di reclusione e 2 capi di imputazione. Mangum non nega le sue responsabilità, riconosciute anche in sede giudiziaria e anche sul proprio blog. Una bella pubblicità negativa sui sistemi di sicurezza dei social network. Il sito fondato da Mark Zuckerberg accoglie nei suoi meandri la vita privata di milioni di persone e la sua violazione è giunta come un terremoto. Mangum non ha fatto nulla per nascondere le proprie incursioni nel sito, neppure usare un server proxy, vale a dire un server che schermasse il proprio computer da cui provenivano gli attacchi, e questo per ragioni puramente tecniche. 2 le accuse di cui alla fine si è dichiarato colpevole: accesso non autorizzato a materiale informatico e modifica non autorizzata di dati informatici. Il ragazzo è stato condannato a 8 mesi di carcere nel mese di febbraio, pena poi dimezzata in appello. Attualmente è libero. Mangum non vuole l'etichetta dell'hacker cattivo, del teppista virtuale. Ha scaricato il codice sorgente da Facebook, ma sostiene di averlo fatto per fini di ricerca, non per lucro né con scopi distruttivi. Mangum, tra l'altro, sarebbe stato pagato da Yahoo in passato per eseguire ricerche di questo genere. Con a disposizione il codice sorgente avrebbe potuto causare gravi danni, ma non lo ha fatto. E torna dunque all'attualità la tutela dei dati personali e della privacy. In sostanza, egli ha dimostrato la vulnerabilità del sistema, fragile di fronte non a un ingegnere informatico, ma a un ragazzotto con poco più di 20 anni, e forse per questo gliene dobbiamo essere grati se ora, come dicono a Napoli, dopo il furto a Santa Chiara, le porte sono di acciaio. Devo cambiare password. Se vi arrivano pubblicità di prodotti dimagranti, pillole, elettronica, medicine e giochi online, non sono io. Lo scrive Giovanotti in un Twitter, dove aggiunge: a volte partono messaggi falsi tipo pubblicità, spam o roba del genere firmati con il mio account, ovvero quello di Giovanotti. Non so come possa succedere. E tra i cantanti italiani, Giovanotti è tra l'altro anche, c'è da aggiungere, il re di Twitter, con circa 934.000 persone che lo seguono sul web. Un traguardo record sarebbe quello di 1 milione di visitatori. E il quotidiano francese Le Figaro riporta il sorpasso della coreana Samsung nel campo dei cellulari, soprattutto smartphone, superando Nokia e Apple, raggiungendo il venerdì scorso un risultato record per l'ultimo trimestre in corso. La notizia non è una sorpresa, dice il quotidiano francese, visto le tendenze degli ultimi mesi che già lasciavano presagire questo risultato. Samsung è diventata il leader numero uno di cellulari e smartphone, raggiungendo la cifra astronomica di 93,5 milioni di telefoni venduti nel corso del trimestre di riferimento, e Nokia ne ha venduti 82,7 milioni e solo 44,5 milioni la Apple. Il successo è dovuto principalmente alle varie versioni del Galaxy contro i 35,1 milioni di iPhone. Samsung deterrebbe almeno il 30,6% dell'intero mercato contro il 24,1% di Apple. Samsung afferma peraltro che i prezzi dei suoi apparati sono aumentati e che una volta tanto detiene una buona fetta di mercato senza aver dovuto abbassare i prezzi. Questi invece sono leggermente calati per i televisori LCD o A3D della Samsung. I risultati finanziari sono strabilianti, come si potrà facilmente immaginare. Ci sono incassi per oltre 5.050 miliardi di won, ovvero 3,37 miliardi di euro. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.